Caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo, siamo ancora una volta insieme per godere della parola di Dio e comprendere qualcosa dei meccanismi della nostra mente, essendo il nostro desiderio quello di sottomettere ogni nostro pensiero, ogni nostro sentimento, ogni nostra percezione, il nostro comportamento alla obbedienza del Messia. Questo è il percorso che stiamo facendo. Abbiamo scoperto che la battaglia è nella mente, abbiamo visto a cosa è esposta la nostra mente e quali sono molte, non tutte ovviamente, ma alcune delle dinamiche che si ingenerano nel nostro modo di vivere, modo di essere più che di vivere, scusate, e abbiamo compreso che dietro quello che apparentemente è soltanto pensiero o sentimento o volontà, quindi in altre parole anima, psiche per dirla alla greca, nefesh per dirla all'ebraica, dietro questo ci sta lo spirito. E che ci sono degli spiriti maligni che cercano in ogni modo di distrarci dal piano di Dio per noi. Ricordo a tutti che il Signore ha predisposto un piano per ciascuno di noi. Anzi, la Bibbia ci dice che Dio ha predisposto le opere buone in vista di noi, perché le compissimo. Addirittura ha previsto ogni singolo nostro passo, se camminiamo nel suo piano. Naturalmente, se non camminiamo nel suo piano, è una scelta libera e autonoma nostra, che però ci porta alla deriva, ci porta fuori da quel percorso orientato alla felicità. Vorrei proprio parlare di felicità, non di altro, perché dà una dimensione di vita ordinaria, di vita quotidiana, che tutti siamo chiamati a vivere, cioè quella felicità che ci rende capaci di essere soddisfatti, di essere pienamente nel nostro scopo, di sapere di vivere il nostro destino. Cosa c'è di più bello? Io credo nient'altro, questo accade soltanto con colui che ti ha creato e che ha scritto per te quella storia meravigliosa d'amore, per te, per me, per tutti noi. Ecco, nella mente si svolge questa battaglia dove il diavolo, opera affinché noi siamo distratti dal piano di Dio e quindi non svolgiamo il nostro scopo, non svolgiamo il nostro incarico, non viviamo come potremmo e possiamo. E quindi quella è la sua vittoria, in qualche modo, sulla nostra vita. Distrazione, dunque. La mente è il luogo dove i pensieri, i sentimenti e le decisioni si intersecano, si incontrano e producono poi determinati comportamenti. Lo spirito è ciò che sta sotto la nostra mente, dico sotto non perché ci sia un sopra, un sotto dentro di noi, ma lo spirito è il nostro nucleo, se così possiamo parlare, ed è quella parte di noi che dà forza, energia, vitalità, potenza ad ogni cosa che pensiamo, sentiamo e facciamo. Dietro tutte le nostre parole, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre azioni c'è il nostro spirito che è la scintilla pulsante della vita dentro di noi. La prossima volta, già da ora vi invito a seguire mercoledì prossimo, dove parleremo delle spinte della vita che vengono dal nostro spirito. C'è una battaglia dunque che si svolge nei cieli e dentro di noi. Ed è una battaglia dove noi siamo già, se seguiamo il Signore, più che vincitori. Abbiamo letto molto attentamente da una lettera che Paolo scrisse, quando dice che la nostra battaglia è contro gli spiriti maligni, non contro le persone. E poi disse di vestirsi di un'armatura per combattere questa battaglia, e in altra lettera poi scrisse che abbiamo le armi spirituali per abbattere le fortezze e distruggerle. Dunque vedete che la battaglia di cui Paolo parla, che è contro spiriti maligni, è quella nella mente, perché le fortezze di cui parla sono i ragionamenti superbi, così dice, sono i ragionamenti superbi che si alzano a fare muro affinché noi non conosciamo Dio, cioè non diventiamo uno con Lui. Dunque, quando poi Paolo in altra lettera ancora dice che lui è arrivato alla fine del suo viaggio terreno, ha combattuto la buona battaglia, ha conservato la fiducia nel Signore e ora può anche andarsene. Ecco che dunque durante questa battaglia ciò che è messo a rischio è proprio la nostra fiducia in Lui. Perché, cari amici, lo ridico a gran voce, ve lo farò vedere meglio la prossima volta, se manca la fiducia, una persona non può vivere. Una persona non vive la sua vita. Questa fiducia è la fiducia in Dio ed è la fiducia anche che noi naturalmente siamo portati a mettere nei nostri genitori, nelle persone di riferimento, nell'ambiente in cui viviamo fin da appena nati, già nel grembo di nostra madre. C'è dentro di noi questa spinta ad avere fiducia nell'amore che ci accoglierà. Ecco, questo è il senso un po' della nostra ricerca fin dall'inizio. E dunque ecco che Gesù è venuto a darci il suo spirito affinché noi possiamo combattere questa battaglia, distruggere le fortezze e questi ragionamenti, e dice poi in quella lettera ai Corinzi, dove parla di questi ragionamenti superbi, Paolo dice non basta solo distruggere le fortezze della mente, cioè i ragionamenti superbi, ma occorre anche sottomettere i nostri pensieri al Messia, cioè renderli obbedienti al Messia. Ricorderete, ho passato molto tempo a descrivere queste due fasi della liberazione della mente. Stasera voglio parlare in particolare di questo secondo aspetto. Cioè, uno dice, va bene, io combatto, caccio gli spiriti maligni, mi rendo conto delle mie dinamiche, ne divento consapevole e le odio quelle che mi portano fuori dal piano di Dio, perché questo è il punto, la procedura è questa, se si può dire, tra virgolette, e cioè io mi rendo conto di ciò che mi distrae dal mio destino e non lo voglio. Questo ci consente poi di staccare da noi quegli spiriti che cercano di distrarci. Ma poi come si fa a rendere i nostri pensieri obbedienti al Messia? Questo è il punto. Un suggerimento vi voglio offrire stasera, semplicemente un suggerimento, ce ne sono molti altri, io ho pensato stasera di parlare di questo, il nuovo sistema di riferimento. Che cos'è il sistema di riferimento? Quando parliamo di sistema di riferimento intendiamo quel sistema, quell'insieme di motivazioni, intenzioni, valori che una persona apprende, vedete la definizione, e riconosce dalle proprie esperienze sociali. Ognuno ha il suo sistema di riferimento. Un sistema di riferimento, anche in alcune scienze, è quel sistema che consente di avere un quadro di orientamento, e cioè sai sempre dove sei avendo come punto di riferimento dei parametri certi e cardine. In altre parole, il sistema di riferimento di ogni persona è quell'insieme dei valori, quell'insieme di quelle motivazioni, di quelle intenzioni che ti portano a comportarti in un certo modo perché sono coerenti con il sistema di riferimento che hai appreso. È come se la nostra personalità, che si esprime in molti modi, dai pensieri, agli affetti, agli atti di volontà, dall'essere come un genitore per noi stessi, dall'essere come un adulto che valuta la realtà o come un bambino vivace e pieno di spontaneità e generosità. Ecco, la nostra personalità si atteggia in tutti questi modi, ma è come se ogni cosa che noi facciamo, pensiamo, percepiamo, sentiamo come emozione, cioè è coerente con il sistema di riferimento. Vi spiego meglio. Se io ho un sistema di riferimento con certi valori e questi valori non mi consentono di comportarmi in altro modo da come mi sono sempre comportato, io continuerò a comportarmi come sempre. Perché il momento in cui dovessi decidere di comportarmi in modo diverso dal mio sistema di riferimento, mi sentirei in lotta e in guerra con me stesso. Ecco perché le persone, una volta che questo sistema di riferimento è costruito, se lo tengono ben caro. Vedete che il secondo punto in questa slide è molto significativo, perché dice ciò che lo contrasta è rifiutato come incoerente. Pensate a delle motivazioni o dei valori che potete avere voi stessi, per cui valore vuol dire tutto ciò che ha valore, per cui vale la pena vivere, insomma, quello che ha valore nella vostra vita. Quando trovate qualcuno o vi trovate in qualche situazione e vi è richiesto un comportamento che cozza, che fa a cazzotti con i vostri valori o con i vostri parametri di comportamento, di pensiero, di sentimento, eccetera, vi sentite di rifiutare queste nuove situazioni perché vanno contro il vostro sistema di riferimento. Ecco, questo, guardate, questo del sistema di riferimento non è che me lo sono inventato io stanotte, voglio dire, in psicologia è una cosa molto nota. Cito per tutti un autore, Schiff si chiama, che studiando proprio la passività, la simbiosi, pensò alla rigenitorizzazione, questi termini così difficili, non sto a spiegarvi, ma non è necessario. Il punto è che partivano proprio da un sistema di riferimento, e cioè la persona non può comportarsi con gli altri nel mondo se non nel modo in cui, secondo certi valori, ha imparato che è bene comportarsi. Ora, molto spesso però la psicologia si ferma a definirlo sistema di riferimento, a dire che c'è, ma poi non prende in considerazione i valori, le motivazioni, le intenzioni reali, quelle spinte che vengono dallo spirito, perché non attiene a questa scienza. E lì si ferma. Ma noi sappiamo che c'è sotto, non si può pensare di prendere in considerazione la persona senza il suo spirito, perché questo è parziale. Per esempio, se in una famiglia un bambino è stato abituato fin da piccolo a considerare il sesso e l'adulterio, quindi il sesso fuori dal matrimonio o l'adulterio nell'ambito del matrimonio, come una cosa normale, come un parametro per definire il vero maschio, capite che tutte le volte che gli viene proposto che il sesso fuori dal matrimonio, che si chiama fornicazione, secondo la Bibbia, non è ammesso. Il sesso nel matrimonio con il tuo coniuge sì, ma non con altri, e quindi l'adulterio non è ammesso. Questi valori cozzano, fanno a cazzotti con il suo sistema di riferimento. E quindi non accetterà il sistema di riferimento offerto dalla Bibbia, perché lo rifiuta come incoerente, non è logico, perché il suo orientamento è basato su altri parametri. Questo la dice lunga, e lo vedremo dopo, in relazione al problema della coscienza, perché non si può distaccare da questo. Guardate bene. Dunque, il sistema di riferimento, sempre per definirlo, è l'insieme globale, cioè tutti i parametri cui una persona si ispira. Ora, ho messo io queste parole, vedete, ho citato già Lee Schiff, che è un analista transazionale che si occupava della cura delle psicosi soprattutto, ma dico, quindi questa parola l'ho messa io, non è che l'ho citato alla lettera, ma per rendere più comprensibile il fatto. Quindi sono parametri a cui ci ispiriamo, su cui ci modelliamo per pensare, sentire e comportarci. Quando sentiamo il nostro pensare, sentire e comportamento incoerente rispetto al sistema di riferimento, noi torniamo indietro e rimaniamo delle nostre convinzioni. Vi ricordate? Abbiamo parlato a lungo delle convinzioni, eccole qui il pan di Spagna delle convinzioni, dove sta sopra questa roba, uso un termine culinario, ma qual è? È il sistema di riferimento. Guardate, si ispira una persona a questi parametri per definire e uniformare ciò che percepisce, ciò che pensa, gli affetti, le sue azioni. Cioè la definizione di tutto quello che noi pensiamo, sentiamo, cioè che cos'è che hai sentito, cos'è che hai percepito, cos'è che hai pensato, i concetti, cos'è che hai fatto. La definizione di questi nostri movimenti interiori e comportamenti è dato da quello che noi abbiamo chiamato sistema di riferimento, al quale la persona tende di uniformarsi continuamente. Il sistema di riferimento è anche usato per definire se stessi, gli altri e il mondo, e formare le proprie convinzioni. Dunque noi abbiamo
ricordate le fortezze famose, abbiamo delle convinzioni su di noi, sugli altri e sul mondo. E vi ho detto altre volte che quando le convinzioni sono svalutanti su di noi, sugli altri o sul mondo, sulla vita in genere, sono pensieri superbi. Perché Dio non ci svaluta, Dio ci considera di così tanto valore da mandare il suo unico figlio come uomo sulla terra perché desse la vita per noi. Quindi il valore che gli ha dato Dio alla nostra vita è incalcolabile, non è calcolabile. Quindi ogni volta che noi abbiamo un pensiero, qualcosa, una convinzione svalutante nei nostri confronti, siamo di parere contrario a Dio ed è un atto di superbia. Ecco che questa muraglia che alziamo, questa convinzione superba, ci impedisce di essere uno con Dio. Perché? Perché il suo valore, l'uomo nella gloria di Dio sulla terra, non è lo stesso valore che abbiamo noi. Una persona incapace di avere successo, di fare quello per cui è nata, o incapace di avere relazioni con gli altri. Dico delle cose così che mi vengono in mente. Quindi il pensiero è diverso. Perché? Perché il valore che diamo è diverso. E se il valore è diverso, il sistema di riferimento è diverso, e se il mio sistema di riferimento è diverso da quello di Dio, io rifiuto il pensiero di Dio, perché voglio essere coerente dentro di me. Spero di riuscire a farvi seguire questo percorso, perché è molto importante. Su questo si fonda la convinzione. Allora, vedremo ora che abbattere le convinzioni, distruggere le fortezze, i pensieri superbi, non si può fare se non si cambia il sistema di riferimento. Perché la nostra, come dire, uso una parola, come per i viaggiatori, i naviganti, la stella polare, che era un punto di orientamento, dovunque tu fossi sapevi dove eri. E così il sistema di riferimento, quando pensi a una convinzione su di te, magari è svalutante, cioè che non sono capace a fare qualcosa, che non sono degno di stima, per esempio, il mio orientamento è il valore che io ho imparato a darmi, che è pari a zero. Quello è il sistema di riferimento. E ogni volta che alzo la testa per dire ma questa convinzione sarà vera o no, vedo il mio sistema di riferimento che mi dice sì, ecco sì. Ecco come le convinzioni ci tengono stretti in questa gabbia, da cui è difficile uscire. È come una membrana, vedete, che circonda tutta la personalità dell'individuo e funge da filtro della realtà. Cioè quello che noi percepiamo, quello che noi abbiamo come stimolo, è vagliato, filtrato da questi valori, da queste motivazioni, da questo sistema di orientamento nella vita, che ci porta a scartare delle scelte, a mantenerne altre, ad apprezzarne alcune, disprezzarne tal'altre, quando sono in contrasto o meno con il sistema di riferimento. Per esempio, l'intesa tra due persone, parlando di relazione, si ha quando le due persone condividono o superano ciascuna il proprio sistema di riferimento. Quando è che scatta quel che chiamano feeling, click tra due persone, non tanto di amicizia, ma voglio parlare di intesa, che senti quando? Quando il tuo sistema di riferimento è condiviso con l'altro. Per esempio, se io ho come sistema di riferimento quello che il mio padre celeste mi ha insegnato, cioè che si pagano le tasse, ok? Non posso mettermi in società con altri che non pagano le tasse. Perché il sistema di riferimento non è condiviso e quindi ci sarà sicuramente conflitto. Questo è un buon criterio per capire che non è che le persone vanno male. Noi non giudichiamo mai le persone. Possiamo valutare quello che fanno. E quindi sapere che se c'è un sistema di riferimento opposto al mio, non ci sarà mai intesa. E quindi non raggiungeremo mai lo scopo comune. In altre parole, quando tra due persone non c'è intesa per condivisione del sistema di riferimento, sicuramente nasce il conflitto. Non perché non vale l'altra persona o perché non valgo io, ma perché c'è una membrana che ci respinge automaticamente l'uno dall'altro. Il sistema di riferimento è appreso dai genitori e dalle persone, dalle figure genitoriali o di riferimento della persona. Che vuol dire genitoriali? Per esempio, i nonni, i bisnonni, i fratelli e le sorelle maggiori, le zie e gli zii, i primi che sono intorno a noi, sono tutte figure di riferimento a carattere genitoriale. E da cosa è determinato il sistema di riferimento? Dall'attività di definizione. Cioè, un genitore o una figura di genitoriale o di riferimento ha un valore, ha una funzione nutritiva e affettiva nei confronti del bambino, ma ha anche una funzione definitoria. Questa è una cosa nuova che vi dico, definitoria. Cioè, il genitore apprezza o non apprezza delle cose, dà un senso, meglio, scusate, questo è più preciso, dà un senso anziché un altro, a un fatto, a un pensiero, a un concetto, a un sentimento, e quel senso che il genitore gli dà diventa la definizione di quel pensiero, di quel sentimento, di quel fatto per il bambino, che impara che quella cosa vuol dire questo. Questa è l'attività di definizione da parte dei genitori. Tutte le definizioni genitoriali diventano per noi il sistema di riferimento a cui uniformiamo i nostri pensieri, le nostre azioni e i nostri sentimenti. Quindi è appreso dai genitori quando definiscono qualcosa secondo i loro parametri. Dunque, che cosa si può fare per avere relazioni tra di noi, tra gli uomini? E qui stasera ci interessa anche moltissimo, anzi, se non c'è quella, non ci sono le altre, la relazione con il Signore. Perché capite che trattandosi di quello di cui abbiamo parlato, se il nostro sistema di riferimento è diverso da quello di Dio, non possiamo sottomettere la nostra vita a Lui. Non possiamo rendere i nostri pensieri obbedienti al Messia. È impossibile. Quello che disse Paolo ai Corinzi è inattuabile se non cambiamo il sistema di riferimento, se non smontiamo le convinzioni, perché non hanno più base d'appoggio. Altrimenti le posso distruggere oggi, ma diventa un esercizio mentale. Domani ritornano, ve l'ho spiegato tante volte. Quindi distruggere sì, ma cambiando il sistema di riferimento io rendo obbedienti i miei pensieri al Messia. Come? Adottando il suo sistema di riferimento. Ecco qui il cambiamento di mentalità. In Luca 4, per esempio, al verso 17, Gesù disse la prima volta che apparve in pubblico, quante volte l'abbiamo detto, cambiate mentalità, il regno dei cieli è arrivato. Questo fu l'annunzio. Vi voglio portare a vedere questo. Perché cambiate mentalità? Cambiate modo di pensare, modo di vedere le cose, modo di definirle? Perché? Perché lui aveva bisogno che loro adottassero il punto di vista di Dio sulle cose, per poter comprendere che il Messia era venuto e che lo Spirito Santo gli sarebbe stato dato, credendo nel Messia e accettando il suo messaggio. Per noi oggi, che vuol dire cambiare mentalità? Andiamo in larga scala, no? Senza parlare sempre di dinamiche, diciamo, o di interiori alla singola persona. Pensate a noi come comunità in Italia. Noi siamo in democrazia, quindi noi abbiamo come popolo, come nazione, un sistema di riferimento dal punto di vista politico che è informato alla democrazia, quindi i principi della democrazia sono quelli, i parametri in base ai quali noi valutiamo tutto ciò che si muove a livello politico. Allora, il Signore, la Bibbia, parla di un regno. Sono due, se vogliamo dire, sistemi di riferimento culturali o politici completamente diversi. Per cui non possiamo capire Gesù se noi abbiamo come parametro quello democratico, perché non potremo mai comprendere la sottomissione al leader. Capite che vuol dire? Io ho preso quella cosa che è psicologica, ma diventa sociale, culturale, Anzi, in riferimento a questo, direi che ha grande esaltazione e grande ruolo la pedagogia più della psicologia. Dunque, andiamo a vedere. Nella democrazia abbiamo dei parametri che cozzano, fanno a cazzotti con quelli della Bibbia. Perché un valore per tutti, quello del, che in democrazia nessuno si sottomette ad un altro, ma tutti accettano la volontà di una maggioranza. Non c'è la sottomissione ad un uomo. Dio dice, io sono il re, quello che dico è legge per te. Se mi vuoi sono così, se no puoi anche non starci nel mio regno. Capite com'è diversa? Quindi qual è il nostro orientamento per capire il messaggio di Gesù? Ho fatto questo esempio per non andare a parlare della singola persona, ma fare un esempio, diciamo, macro-sociale, che ci coinvolge un po' tutti, per rendere l'idea di quello che voglia dire. Allora, che cosa vogliamo fare? Possiamo cambiare il nostro sistema di riferimento. Ora ho fatto un esempio macroscopico, democrazia, regno, secondo la Bibbia, ma prima ho parlato di adulterio e fornicazione. Che cosa portano nella vita delle persone? Disperazione, distruzione. I figli sono massacrati. Che cosa porta la fornicazione? Malattie, gravidanze indesiderate. Cosa porta questa roba nella vita della gente? Allora, dico, in un certo senso qualcuno comincia a sentire il bisogno di cambiare il sistema di riferimento, e cioè quelle definizioni dei valori di cui stiamo parlando possono, che lui ha, possono non andare bene per la sua felicità. Quindi il sistema di riferimento può cambiare, non è una roccia eterna, la roccia eterna è solo Gesù Cristo, i sistemi di riferimento sono mutabili, i nostri, i suoi no, ma i nostri sì. E allora come cambia? Guardate qui, questo è un processo molto semplice, chi ha un sistema di riferimento che vuole cambiare sente disagio per quello che è il sistema dei valori, i parametri a cui si conforma oggi. Sente disagio, sì, comincia a avvertire dentro qualcosa che non va e cerca informazioni sulla realtà. Perché? Perché quei parametri per i quali ha sempre vissuto diventano per lui un filtro della realtà, abbiamo detto prima, no? Cioè vedi solo quello che quei parametri ti fanno vedere. Allora la persona che inizia a sentircisi stretto, perché non portano felicità, comincia a cercare informazioni sulla realtà, cioè capire ma come stanno le cose? Questo concetto vuol dire questo? Questo sentimento, com'è definibile? Capito? Inizia a cercare delle informazioni e nuovi permessi. Il concetto del permesso è fondamentale nel sistema di riferimento, perché quello che il sistema di riferimento non permette, la persona non se lo consente. Quindi quando uno va a cercare il nuovo per cambiare, cerca nuove informazioni e nuovi permessi. Per esempio, in un sistema di riferimento religioso dove è presentato Dio come un ragioniere con il pallottoliere che tiene conto dei nostri peccati e non aspetta altro che punirci, questo fa parte di un parametro che Dio non ha. Non esiste nei suoi parametri questa cosa qui. E quindi non solo cercherà uno che si senta a disagio in quel sistema punitivo, non cerca solo informazioni, ma cosa dice veramente Dio su questo, ma anche noi permessi. Qual è il primo permesso? Sentiti perdonato, perché il Signore ti perdona. Ecco, ora ho fatto un esempio forse per qualcuno banale, ma può rendere l'idea. No, il permesso, che cosa vuol dire? Cioè mi permetto di sentire, di pensare, percepire, fare quello che non mi permettevo prima, perché i miei parametri di allora me lo impedivano. E poi che cosa si fa per cambiare? Il disagio, le nuove informazioni, i nuovi permessi e poi si cerca una nuova figura di riferimento. Siccome il sistema lo impariamo dai genitori o vivendo con altre persone, dalle esperienze che abbiamo con gli altri, noi trovando altre persone di riferimento da cui importare il loro sistema, i loro valori, non tutto, quello che ci va di cambiare del nostro, noi possiamo integrare il nostro sistema di riferimento e cambiarlo. Ecco qui questa fase, cito a questo proposito una grande autrice, una fervente cristiana, stata una illustre analista transazionale, tra l'altro, Muriel James, americana, che ha scritto molto su questo, sulla autorigenitorizzazione, proprio su questo, e appunto è il modo in cui una persona può cambiare il suo atteggiamento verso la vita, dove si impedisce di pensare in un altro modo, assumendo anche a modello altri, virgolette, genitori o figure di riferimento. Vedete, come un genitore che ne offre uno nuovo di che? Di sistemi di riferimento. Dunque noi abbiamo bisogno non solo di sentire il disagio, abbiamo bisogno di sentire la spinta a cercare la realtà e i nuovi permessi. Cosa mi sono impedito fino ad oggi? Perché il mio orientamento me lo impediva. E poi abbiamo bisogno anche di vedere in altri il permesso attuato. Abbiamo bisogno di vedere in altri il nuovo modello da cui possiamo attingere quelle qualità positive che cerchiamo per la nostra felicità. Ecco perché Gesù ha detto: amatevi gli uni gli altri, parlava alla Chiesa, parlava ai suoi, non parlava a quelli del mondo, ma parlava ai suoi, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, perché da questo vi riconosceranno, da quanto vi amate, cioè siete il modello sulla terra dell'amore, io sono il modello mandato dal Padre, perché il Padre è in me e io in Lui. Voi siete coloro ai quali io do il passo, il testimone, e vi dico ora... Ora tocca a voi, non vi lascerò soli, il mio spirito sarà in voi. Quindi io sono sempre con voi e faremo questo affinché tutti possano vedere come si può vivere nell'amore con la fiducia dell'uno nell'altro sulla terra. Ecco perché è importante che la Chiesa di Gesù Cristo sia un modello di amore, un modello di riferimento dal quale tutti coloro che entrano in crisi con il proprio, perché non porta alla felicità, possano attingere. E chi guardano oggi come Chiesa? Io me la faccio questa domanda. Che guardano? Che vedono? Cari amici, fratelli e sorelle, dico, questa è una riflessione importante che noi siamo chiamati a fare. Il cambiamento. E questo sistema cambia solo se di fronte al disagio circa il sistema attuale che uno ha, la persona trova nuove motivazioni e nuovi modelli da cui importare il nuovo sistema. Si impara per imitazione, per importazione questa cosa qui. Quindi vedi una persona che si comporta secondo la parola di Dio, vedi che è possibile che un'altra persona assuma quel modello, che non è impossibile, ma che è possibile, lo vedi attuato e quell'esempio, quel modello diventa per te un punto di riferimento e se lo vuoi puoi farlo anche te. Perché? Perché integra il tuo sistema di riferimento. Quindi, dopo aver demolito le fortezze, i pensieri superbi, abbiamo bisogno di integrare il nostro sistema di riferimento e cambiarlo fino a che non è coerente con quello del Signore, affinché tra noi e il Signore scatti l'intesa, scatti il click. Il nuovo modello che si può cercare ha qualità positive, che importate nella personalità dell'individuo possono essere sviluppate. Come avete capito da quelle parole che vi ho detto, non si può non considerare lo spirito umano. Guardate, io ho messo solo alcune parole qui, sistema di riferimento e lo spirito umano. Cos'è che ti fa sentire a disagio? La coscienza. Vedete, non è un fatto mentale, non è un fatto intellettivo. Quel disagio che uno sente nel fare certe cose che non portano alla felicità, quella è la coscienza, è lo spirito dell'uomo che per i movimenti dello Spirito Santo lo mette a disagio, si fa sentire. E poi che cosa c'è? L'uomo cerca di apprendere, di vedere con gli occhi non più velati e quindi c'è un'intuizione della realtà. Qui è lo spirito umano nella funzione della intuizione che vuole apprendere, vuole sapere e vuole vedere nuove possibilità di permessi nella propria vita. E poi cos'è che raggiungiamo? La comunione, cioè la condivisione con Dio dei suoi valori, del suo modo di pensare, del suo modo di vedere le cose, diventa anche il nostro. E questa si chiama comunione, è una funzione dello Spirito, quello di diventare uno. Allora, se questo è il punto finale di arrivo in una relazione intima tra due persone e con Dio a maggior ragione, quello che disse Paolo, che i pensieri superbi ci impediscono la comunione con Dio, la conoscenza di Lui, vedete, è proprio questo. Il pensiero superbo ci impedisce di essere uno con Lui, ma se questo pensiero superbo noi ce ne rendiamo conto, siamo consapevoli, lo odiamo perché ci porta fuori dal destino nostro e assumiamo i pensieri di Dio come nostri, possiamo fare comunione con il Signore. Naturalmente il nuovo modello, noi abbiamo un modello perfetto che è Gesù, il Messia, quindi non ci manca, non solo Lui è stato il modello, le scritture sono lì, ma Lui ci ha detto di essere noi modelli, come è stato Lui, perché possiamo esserlo, come mai abbiamo il suo spirito. Dietro il velo della religione, ecco qui questa riflessione che vi offro, e cioè puoi dirti credente, ma mantenere un sistema di riferimento diverso da quello di Dio. E allora che cosa è? Se hai un sistema di riferimento diverso, non scatta l'intesa con il Signore. Non puoi rendere i tuoi pensieri obbedienti a Lui. Puoi dirti credente, puoi aver esercitato la mente per sforzarti di aderire intellettualmente a delle verità che ti hanno dato, ma il tuo sistema di riferimento resta un altro. Se ti dici credente, ma ti comporti in modo diverso da quello che dice Lui, vuol dire che non hai adottato il suo modo di vedere le cose, ma hai mantenuto il tuo. E quindi o vivi in una vita intrisa di religiosità, dove ti basta dirti credente, esercitare la mente, sforzarti di credere con la testa a qualcosa, ma non diventa mai tua, o è appunto, oppure c'è una definizione credente carnale, tutta paolina questa, la potete trovare nelle sue lettere, e quindi diciamo lo spirito resta soffocato e l'anima prende il comando. Perché? Perché non riconosce i pensieri di Dio come suoi. In un passo di Isaia Dio dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri e i miei modi non sono i vostri. Ma lo dice questo invitando gli uomini a abbattere quei pensieri superbi che hanno loro, affinché i pensieri di Dio diventino i loro. Non lo dice per dire io non potete mai pensare come penso io, no, lo dice proprio al contrario. Dice: se eliminate l'iniquità che è in voi, potete pensare come penso io, potete avere i modi che ho io. Quindi è proprio il contrario, vedete come invita ad abbattere questo meccanismo di autodifesa che poi è di distrazione dal nostro destino. Puoi abbattere le fortezze, ma non rendere i tuoi pensieri obbedienti al Signore, condividendo il suo sistema di riferimento. Quindi oggi abbatti delle convinzioni, ti sforzi 3-4 giorni e poi ricominci a pensare come prima. Perché se non cambi l'orientamento, il punto di vista, il modo di essere, non cambia niente in te. Ecco perché Gesù dice: io sono un re e quello che dico è legge per i miei cittadini. Se mi ami, osservi i miei comandamenti. Perché in un regno non puoi essere cittadino di quel regno e non mettere in pratica quello che dice il re, è impossibile. Per noi diventa difficile pensare questo, perché siamo abituati ad altre cose, democratiche o altro, dove tra l'altro in democrazia vige la legge della diffidenza, nel regno vige la legge della fiducia. Parlo del regno di Dio. Allora mi prendete per uno che sta esaltando il regno come un valore politico attuale sulla terra, nei modi in cui si sa. Io sto parlando del regno di Dio. Il valore base è la fiducia. Nella democrazia il valore base è la sfiducia. Perché? Perché sono costruiti meccanismi e contrappesi diretti ad impedire che gli altri ti freghino. è tutto organizzato per tutelare minoranze, garantire diritti a maggioranze laddove contrapposti potrebbero l'una fregare l'altra. Sono tutti sistemi di controllo e contrappeso diretti a dare esaltazione a questo clima di sfiducia tra i consociati, detti cittadini. Al contrario, in un regno, nel regno dei cieli, vige la fiducia, cioè i cittadini che aderiscono al regno del Signore sono totalmente fiduciosi in Lui, perché sanno che da Lui proviene ogni favore, che si chiama anche grazia. Da Lui proviene il decreto di favore, che sono le nostre benedizioni, cioè le sue promesse mantenute nella nostra vita. E quando è che questo favore non lo riceviamo? Quando abbiamo fiducia in Lui. Ecco, ecco, sentite quant'è diverso il modo. Come possiamo noi mantenere il nostro punto di vista e volersi dire credenti, cioè fiduciosi? La parola credente vuol dire fiducioso. Ecco perché il regno di Dio non si manifesta nella vita delle persone. Il cambio di mentalità. Se cambia il sistema di riferimento, cambiano le definizioni di ciò che si sente, si percepisce, si pensa e si fa. E se cambiano le definizioni, si formano nuove convinzioni. Quando si formano nuove convinzioni, queste sono obbedienti al nuovo sistema, importato dal nuovo modello. Che vuol dire? Vuol dire che se noi ascoltiamo la nostra coscienza, ci sentiamo a disagio per quello che abbiamo sempre fatto e in fondo sappiamo che non ci porta alla felicità, ci distrae dal nostro destino, e quindi vogliamo cercare la verità nella parola di Dio e attingere i nuovi permessi del regno che il Signore ci dà come suo favore e come sua concessione regale, che una volta concessa nessuno può più togliere. Allora, vedete, cambia tutto. Ecco perché dico io che se te una persona, parlo dei giovani che entrano in contatto con la religione, più che con la vita del Signore, con la religione, oppure i non credenti che entrano in contatto con dei credenti, e qual è la prima tentazione che si ha nei confronti di chi si avvicina al Signore? È quello di cambiargli il sistema di riferimento, e cioè dire non si fa questo, non sta bene questo, il tuo punto di vista è sbagliato, perché dovresti fare... Non cambierà mai niente in quella persona, perché non puoi cambiargli il sistema di riferimento se non gli indichi il nuovo modello a cui guardare. Qui se non gli parli della vita del Signore e non la vede nelle persone che gli parlano, non lo potrà mai prendere come suo e le sue convinzioni non cambieranno mai. Quindi noi non dovremmo mai cercare di cambiare il sistema di riferimento delle persone. È la persona che decide di cambiarlo, quando si sente a disagio nel suo. E cos'è che lo convince? Lo Spirito Santo. Come fa lo Spirito Santo? Lavora dentro di loro, la parola di Dio che sentono inizia a lavorare e vedono in noi, che siamo la Chiesa, il modello dell'amore. Questo è l'unico modo. Questo è il modo di Dio. Quindi anche se avete persone che ancora non credono, ma si stanno avvicinando, c'è qualcosa, le sta avvicinando, non le forzare, non gli imporre obblighi morali. Dagli l'esempio. Gesù è il nuovo modello e con Lui tutti coloro che a Lui sono sottomessi. Gesù disse ai credenti di amarsi gli uni gli altri per essere modello di amore. E Gesù dimostrò di essere l'immagine del Padre. Perché dimostrò? Perché faceva le opere del Padre suo. Vi ricordate? Lo disse in lungo e largo: se non credete alle mie parole, almeno credete a quello che faccio. Solo Dio può fare queste cose. Dal quale aveva preso totalmente il proprio sistema di riferimento. Quindi nuovi valori, nuovo sistema di riferimento, nuove decisioni in base a diritti e permessi. Vi ricordo che nella religione, io chiamo religione quel sistema adattivo psicologico, lo voglio precisare a tutti, non intendo una chiesa, una confessione o una religione di quelle che così si chiamano in modo forse... Va bene, allora intendo un meccanismo adattivo psicologico. Dunque, Quando noi siamo nella religione o quando ci avviciniamo a Dio solo per senza cambiare questo sistema di riferimento, cioè senza prendere Lui come modello della nostra vita, senza consentire a Lui di vivere in noi, noi siamo nell'obbligo e nel divieto. È tutto un obbligo e un divieto, un obbligo e un divieto. Devi fare così, non devi fare così. È tutto un indice puntato, è un genitore critico che vi parla quello lì, non è Dio. Nel regno dei cieli, invece, non abbiamo obblighi di via, abbiamo diritti e abbiamo permessi. Come cittadini di questo regno del cielo, noi abbiamo diritti. Se noi abbiamo fiducia in Lui, possiamo essere fedeli alla Sua parola. E quando siamo obbedienti alla Sua parola, abbiamo diritto a che le Sue promesse si realizzino nella nostra vita. Lo ripeto, quando hai fiducia in una persona, non fai fatica ad essergli obbediente e fedele. E quando sei obbediente alla parola, alla persona del Re, il Signore Gesù, il Messia, il suo favore è garantito. E quando hai il favore del Re, nessuno può opporsi. Dice la Scrittura, quando il Signore apre una porta, nessuno può chiuderla. E quando la chiude, nessuno può aprirla. Dunque c'è qualcosa di grande in questo, dall'obbligo e dal divieto al diritto e al permesso. Quante persone vivono una vita, ho fatto dei casi in queste sessioni passate, il caso Adamo, il caso Pietro, andate a rivedere i video scorsi, quante persone vivono una vita con il divieto di esistere, il divieto di sentire, il divieto di far parte della famiglia, di qualsiasi gruppo in cui entrino, il divieto di pensare, il divieto di essere del loro sesso, il divieto di crescere o il divieto di essere bambini. Quante persone vivono così? Bene, nel regno dei cieli, una volta che sei sottomesso al Messia, i tuoi pensieri sono obbedienti al Messia, questi divieti non sono più lì a impedirti di vivere la tua vita, perché passi ai permessi, il Re decreta favore per te e impari dentro di te, hai il gusto del permesso di vivere, del permesso di sentire, di essere te stesso. È un cambio di mentalità. E l'occasione ce l'abbiamo. Perché? Perché possiamo, non solo in base a questi diritti e permessi che il Signore ci dà, prendere nuove decisioni. Per esempio, io decido, dico io per dire una persona, decide in base a quella che è la parola di Dio, quelle che sono le sue promesse, sapendo che poi si realizzeranno, avendo fiducia che se non le vedo oggi, lo vedrò dopodomani e lo vedrò dopo anni, ma lo vedrò. Quindi posso prendere nuove decisioni, ma se io prendo nuove decisioni senza aver assunto Dio come modello per cambiare il mio sistema di riferimento, non mi fido delle mie decisioni, non so mai se sono giuste, non so mai se faccio bene o se sbaglio, perché non ho la certezza della fiducia in Lui, fiducia. Vedete? Con il nuovo genitore, il padre che Gesù ci ha presentato, noi abbiamo nuove convinzioni in base all'amore per noi stessi, per gli altri e per la vita. Cambia. Le nostre convinzioni non sono più svalutanti, ma sono di apprezzamento, di piacere, di felicità per quello che Dio ha fatto in noi, negli altri e nella vita. Il nuovo genitore, se voi vedete Dio come un nuovo genitore che vi è stato padre presentato da Gesù, ecco, iniziate a vederlo così. E che lui protegge, guida, insegna, corregge, provvede con amore a tutti i nostri bisogni, incondizionatamente, incoraggia, rassicura, nutre, promuove diritti e permessi, elargisce favore, garantisce concessioni regali che nessuno può togliere, attribuisce diritti sui temi della sopravvivenza, dell'identità, dell'attaccamento, della competenza, della sicurezza. Vedete, il nuovo genitore. Attenzione, io dico questo, ma lo dico e dovremmo essere così noi genitori con i nostri figli se siamo sottomessi al Messia. Perché se non lo siamo, non possiamo fare questo con i nostri figli. E i nostri figli non avranno fiducia in noi, si faranno un sistema di riferimento che non è quello di Dio e ricominceranno da capo. Ecco come il diavolo si insinua nelle generazioni, distruggendo l'amore e la fiducia, la base tra genitori e figli. In questa società moderna dove la famiglia è spezzata, distrutta, nella maggior parte dei casi. Ogni generazione è come un salmone che cerca di risalire la china e la salita è sempre più ripida. Quando invece abbiamo a portata di mano l'agente di cambiamento, lo Spirito Santo, lui è per noi l'agente di cambiamento e noi con lui possiamo diventare agenti di cambiamento per altri. Alcune parole di Gesù, poi mi fermerò su queste. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete, lo avete veduto. Ma Gesù rispose loro, il Padre mio opera, sempre anch'io opero. Gesù riprese a parlare e disse, in verità vi dico, il figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre, quello che gli fa, anche il figlio lo fa. Vedete, una totale obbedienza. Gesù è come una in una sincronizzazione con il Padre. Che vi dice la parola sincronizzazione? Relazione intima, relazione sana, condivisione dei sistemi di riferimento, comunione. Questo ci dice la parola sincronizzazione. E lui lo dice chiaramente, io e lui siamo uno, quel che fa lui lo faccio io. Io non dico niente da me, dico solo quello che dice lui. E poi parla dello Spirito Santo e dice, lo Spirito Santo verrà e non dirà niente di suo, prende solo del mio. Vedete come Dio ci fa capire che è in sé, è integro, è sincronizzato, e non il suo modo di essere, non la sua espressione, è sincronizzato con se stesso. E noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Lui, eppure non siamo sincronizzati con noi stessi. Figuriamoci con gli altri. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa, gli manifesterà opere ancora più grandi di queste e ne resterete meravigliati. Non c'è barriera. Il Padre manifesta tutto quello che fa. E come il Padre risuscita i morti dalla vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Vedete, è tutto un essere in comune. Quindi qual è il sistema di riferimento di Dio? Che solo così vi sto cercando di far vedere. È quello di condividere. Per lui il valore della condivisione, della sincronizzazione, dell'essere uno, nel muoversi all'unisono, secondo lo stesso modo di vedere, secondo lo stesso modo di pensare, è un valore assoluto. Questo è quello che lui cerca con noi. Voglio andare avanti e prendere solo alcune parole. Il Consolatore, dopo tutte le parole che ho dovuto saltare per ragione di tempo, del rapporto tra Gesù e il Padre, dove noi capiamo esattamente che Gesù ha scelto come riferimento il pensiero, la volontà del Padre. Il massimo lo ha raggiunto la sera del suo arresto, quando di fronte all'opzione morte o vita, lui ha scelto di morire se questa era la volontà del Padre. Ricordate? Passi da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà. Quindi lui ha assunto come suo sistema di riferimento la volontà del Padre suo. Questa fiducia massima. Cosa che noi, di fondo, non abbiamo goduto nella vita. E quindi siamo sempre alla ricerca di questo. Allora dice il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre vi manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Quindi, come Gesù aveva questa comunione con il Padre, noi, anche se Gesù diceva poi me ne devo andare, dice non resterete soli, perché io, il mio Spirito, sarà in voi e voi avrete lo stesso modello dentro di voi, proprio come il Padre era in me e io nel Padre, voi sarete in me e io in voi. Quindi è uguale, potete essere agenti di cambiamento per gli altri, perché io vivo in voi, potete essere ambasciatori del mio regno, potete essere cittadini del mio regno, potete fornire il modello di riferimento per gli altri, che vi riconosceranno da quanto vi amate. Ecco qui che se nella Chiesa i credenti non si amano gli uni gli altri, in modo reciproco, quasi sincrono, è chiaro che non possono essere riconosciuti come appartenenti al Signore. E questo impedisce alla gente di scegliere quel modello di riferimento. Ancora, quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. E quindi avremo dentro di noi la testimonianza della volontà del Signore. Bene. La volta prossima parleremo delle spinte alla vita dello spirito umano e la mente e la Bibbia, cioè tutta una sezione dove riassumiamo alcuni passi della scrittura. Dunque, cosa abbiamo compreso stasera? Abbiamo compreso che Dio è all'opera nelle persone per muovere nella loro coscienza una specie di disagio rispetto a dei valori che non sono adatti alla vita con il Signore. E quando le persone sentono quel disagio, quel qualcosa dentro che le porta a dire voglio cambiare questa cosa perché non mi fa essere felice, non vivo la mia vita in fondo, ecco allora quello è il momento di cercare le informazioni veritiere sulla realtà e i nuovi permessi. I permessi stanno nel favore del Re. Signore, il Messia, il Re dell'universo. Lui dispensa a favore, cioè grazia. Lui è pieno di grazia e di verità. Lui è la grazia che ci è stata data. Quindi, quando si cerca questo, possiamo assumere Lui e il Padre che Lui ci ha presentato, perché lo Spirito Santo in noi ce ne dà testimonianza e ci guida a quello come nuovo modello di riferimento. A quel punto le convinzioni distrutte non possono riformarsi, le convinzioni svalutanti non possono formarsi, i pensieri superbi non avranno più terreno, perché ho cambiato i miei valori, ho cambiato le mie motivazioni, ho cambiato le mie intenzioni, il mio modo di percepire le cose non sarà più quello di prima, il mio modo di pensare non sarà più quello di prima, il mio modo di sentire emotivamente non sarà più quello di prima e anche i miei comportamenti non saranno più quelli di prima. Perciò le convinzioni svalutanti, superbe, i pensieri non potranno resistere e non si riformeranno. Questa è l'opera dello Spirito Santo in noi. Dunque il sistema di riferimento così importante e fondamentale può essere cambiato e si sviluppa anche. Ma il cambiamento passa da una rinuncia consapevole, da una decisione. Quello che prima era il mio orientamento, il mio parametro, non mi fa bene perché non viene da Dio. E quindi voglio essere felice e stare con il mio Creatore. Questa è la decisione fondamentale che è lo spartiacque nella vita di una persona. Il mio augurio è che tutti quelli che cercano il Signore trovino Lui e non una religione, perché se non si trova la vita, si possono anche scrutare le scritture per avere la vita, ma non la troveremo mai. Dunque il Signore ci insegna a chiedere il suo Spirito, credo che ora noi continueremo qui a pregare proprio in questa direzione, con quello che abbiamo detto, potremo prendere anche delle decisioni stasera e chiedere lo Spirito Santo, perché ci accompagni in questo nuovo apprendimento e nuovo sviluppo per il futuro. Bene, con questo vi salutiamo, vi invitiamo a mercoledì prossimo per un ultimo appuntamento sulla battaglia nella mente, dove tireremo un po' le somme di tutto quello che abbiamo detto. E, quindi a mercoledì vi salutiamo e vi benediciamo da Siena, Canto Nuovo.